e non è un elemento, diciamo così, inutile e così en passant da dire, perché non possiamo né dare il buon pomeriggio né la buona serata al nostro prossimo ospite direttamente da Orlando, Florida, dove sono mezzogiorno e un quarto, Antonio Nocerino.
Ciao Antonio.
Ciao a tutti. Ciao.
Carissimo Antonio, grazie di aver accettato il nostro invito.
Benino, benino.
Teniamo botta, anche se effettivamente in questo momento, soprattutto diciamo per la gestione, no, anche della situazione pandemica e vaccini, invidiamo molto la situazione negli Stati Uniti e la celerità con cui si sta un po' facendo il tutto. Innanzitutto faccio anche a te, Antonio, la stessa domanda: come stai? Che periodo è questo per te?
Io sto bene, qui le cose vanno e quindi la viviamo in maniera totalmente diversa, cioè molto più mentale, molto più tranquilla, quindi stiamo bene, questo è l'importante.
Antonio, ti porto un po' su vari temi, visto che poi alla fine negli Stati Uniti, no, anche nel calcio, alla fine l'MLS è un sistema chiuso, perché di questo si tratta. Di fatto la FIFA, insomma, nel dare il suo ok al sistema chiuso dell'MLS, ha in un certo qual modo, insomma, concesso una sorta di deroga, no? Che infatti nelle fasi iniziali del progetto Superlega veniva tenuta in considerazione proprio tra i 12 club fondatori per portare avanti un percorso del genere. Poi alla fine questo progetto si è sciolto nel giro di 3 giorni sostanzialmente. Vorrei, insomma, un tuo commento a questa situazione, come l'hai vissuta e come l'hai giudicata.
Allora ti dico la verità: noi non ci possiamo paragonare alla MLS, perché la MLS sì è un campionato chiuso, ma per meno passione, meno amore, meno cioè non possiamo fare un paragone con il nostro calcio. 25 anni di età, cioè l'MLS è un calcio totalmente diverso, è molto più diciamo che per gli owner, per i proprietari, è un business, perché a numero chiuso ovviamente più squadre poi entrano, il valore aumenta, e chi poi vorrà vendere la squadra ovviamente ci ha guadagnato. Però non ha niente a che vedere con il nostro calcio. Io, per quanto mi riguarda, io sono sì per le novità, ma no queste, perché è come dire: il pallone lo porto io, ci gioco, decido io chi gioca. Non è così, perché si perde la meritocrazia, si perde il sacrificio, no? L'obiettivo, la passione. Però migliorerei quello che io già ho, cioè io prenderei il positivo da una buona idea e lo metterei in quello che noi abbiamo, cioè migliorare quello che io già ho. Non soffermarmi sul problema: oh, perché hanno fatto questo. Io direi: che cosa c'è di buono in questo, in un'idea? Bene, prendiamo il meglio e facciamola. Perché poi ovviamente io ho letto che tutti si sono lamentati del format, no? Che ha la Champions League, troppe partite, tutte queste cose qua. Allora l'idea che mi viene è: come possiamo migliorare questo? Che cosa facciamo per migliorare questa cosa? Ecco, io mi soffermerei più su questa cosa qui, che poi massacrare uno che poi propone le idee, no? Tutto qua.
Antonio, su questo ti chiedo se visto che poi c'è stata una presa di posizione, insomma, anche veemente, compatta da parte di molti calciatori, penso ad esempio a quelli del Liverpool che hanno postato all'unisono un messaggio contro la Superlega, ma che poi nei giorni successivi, insieme anche a manager come Klopp, come Guardiola, hanno puntato il dito, no, sul percorso che sta portando avanti l'UEFA con questo nuovo format della Champions. Ti chiedo, sarebbe bello se anche i giocatori da un lato venissero anche più ascoltati, ma dall'altro lato riuscissero ad essere anche più compatti, con una voce unica, nel cercare, insomma, di ridisegnare questo calcio del domani?
Ma io penso di sì. Penso di sì. Ovviamente io penso che il confronto tra calciatori, allenatori, dirigenti e chi per esso, il confronto è fondamentale per migliorare il tutto. Il calciatore, chi meglio di lui sa la fatica che fa tra viaggi, partite? L'allenatore, chi meglio di lui sa la preparazione, no, degli allenamenti, viaggi e tutte queste cose qua? Quindi secondo me sì, io per migliorare ascolterei tutti, perché secondo me tutti possono dare un'idea, uno spunto, un consiglio, però oltre poi alle chiacchiere io farei realmente qualcosa, cioè non mi soffermo solo su noi facciamo, però, cioè fai.
Secondo te una strada potrebbe essere quella anche per i calciatori di provare a mettere un tetto agli ingaggi? Se ne è parlato da una vita, poi alla fine, insomma, quando poi ci sono certi stipendi, tutti, no, dicono però guadagna 30 milioni Ronaldo, un allenatore come Guardiola ne guadagna più di 20 milioni. Perché ti faccio questo ragionamento? Perché ti voglio portare poi sul Milan e a Donnarumma, e ti chiedo, visto che lui ha il contratto ormai in scadenza poco più di un mese, perché poi insomma sono due mesi e finirà la stagione, ti senti di dargli un consiglio? Perché insomma, se l'offerta è quella di 8 milioni di euro, oggi Donnarumma è un bivio: o accetta il Milan oppure dice addio al Milan. Secondo te che dovrebbe fare?
Ma io ti posso dire una cosa: come tutte le trattative, secondo me ci vuole il tempo che ci vuole, a prescindere dai soldi. Se parliamo dei calciatori in generale, proprio tutti i calciatori, in un momento storico come questo, secondo me ognuno deve fare un ragionamento, ma un ragionamento che va oltre il calcio, perché tutte le società purtroppo stanno vivendo, ma proprio il mondo sta vivendo una situazione un po' così. E allora se noi cerchiamo di guardare un po' più al romanticismo, alla riconoscenza, ok, io Antonio Nocerino, faccio l'esempio mio perché se no non voglio fare nomi, io in un momento così, parlo sempre io, ovviamente sto discutendo un rinnovo, una cosa, ovviamente vado a pensare alla riconoscenza del club che mi ha, dove ero quando mi ha preso, che cosa mi ha dato, che cosa. Vado incontro alla società perché sta vivendo un momento particolare. Ci metti 5 minuti con me Antonio Nocerino a rinnovarmi il contratto, ma nemmeno 5 minuti, ci beviamo un caffè, abbiamo già firmato. però come tu prima dicevi, facevi degli esempi, chi 30 milioni di, queste sono cose che ognuno deve gestirla come meglio crede. Ecco. Io per quanto poi ovviamente tu hai fatto il discorso di Gigio, io penso che pure su questa storia c'è un accanimento mediatico incredibile, perché si parla solo del rinnovo di Donnarumma, ma perché non si parla per esempio di Mbappé che deve rinnovare, no? Ad esempio, o Neymar, o ci sono altri giocatori. E a me questo cioè non vorrei che ci fosse un po' di accanimento sul contratto e magari passasse in secondo piano il campo, che secondo me il campo deve essere sempre in prima linea, tutto qua.
Giusto.
Antonio, a proposito di campo, nessuno potrà mai cancellare il 2020 inteso come anno solare del Milan, quindi il girone di ritorno di fatto della scorsa stagione e il girone d'andata di questa. Giusto ricordare che il Milan ha concluso le prime 19 gare da campione d'inverno. È eccessivo dire che un Milan che arriva quinto avrebbe a quel punto fallito il proprio obiettivo e quindi sarebbe giusto anche un po' ridiscutere e rigiudicare con toni diversi il tipo di stagione fatta dai rossoneri?
Ma vedendo come sono partiti, penso proprio di sì, perché secondo me il Milan è un anno, come dicevi tu, che primo e secondo è sempre stato, e adesso io quinto, ti dico la verità, proprio per quello che hanno fatto non lo posso proprio immaginare. Perché stiamo parlando di un'annata incredibile, di un'annata incredibile. Quindi fuori dalla Champions farei molta fatica, nel senso, diciamo che mi mangerei molto più le mani, perché per quello che hanno fatto fino adesso è un peccato. Io spero che possano fare uno sprint finale, ma più che fisico, mentale, perché secondo me è più un aspetto mentale, perché fisicamente mancano 4 partite, che vuoi più allenare ormai. Io farei uno sprint mentale e spero con tutto il cuore che possano arrivare in Champions, perché per quello che hanno fatto e che hanno dimostrato se lo meritano. Poi il calcio ragazzi è strano, quindi il campo parla, si vedrà.
E a proposito di campo che parla, visto che nella tua lunga carriera, Antonio, era di fatto, insomma, l'inizio della tua e anche l'inizio dall'allenatore di Gasperini, sei sorpreso dal fatto che l'Atalanta, dopo la cessione di Gomez e dopo un periodo in cui magari si è visto meno l'Ilicic degli anni precedenti, sia riuscita non solo a mantenere quel ritmo, quegli standard, ma se possibile a fare un'ulteriore accelerata da un punto di vista di gioco e di risultati?
Ma l'Atalanta ormai è una certezza. Io però ti dico, di Gasperini, lui già era così quando io l'ho avuto, anche in primavera era così, quindi non mi meraviglia. Però secondo me per la questione Gomez, io un giocatore così lo avrei sempre tenuto, perché alla fine i giocatori ti fanno la differenza, la qualità ti fa la differenza, ma no in determinate partite, sempre. Quindi se vuoi alzare l'asticella, ma in maniera molto molto importante, io tutti questi giocatori di questa qualità io me li terrei sempre stretti. Poi, per l'amor del cielo, il mister sta facendo un lavoro incredibile, però secondo me l'Atalanta è una realtà ormai a tutti gli effetti che può ambire a qualcosa sempre di più importante.
Senti, invece pensando a Pirlo, perché poi noi facciamo i conti, no, su questo momento difficile del Milan, però magari viene anche messo già in discussione Pioli, ma se poi Pioli non arriva in Champions League, il Milan che farà? Di sicuro bisognerebbe anche avere lo stesso metro di giudizio, lo stesso parametro nei confronti di Andrea Pirlo, che ha dalla sua l'attenuante o la giustificazione di essere al primo anno da allenatore in una panchina difficile come quella della Juve, però è altrettanto vero che se oggi la Juve rischia di uscire dalla Champions League, un po' di responsabilità sono anche del suo allenatore, no?
Ma sicuramente, ovviamente chi l'ha scelto non è che ha fatto questa scelta, ha guardato un po' tutto. Però per quanto riguarda Andrea, io penso che bisogna mettere sul piatto un po' tutto, a prescindere che sia il primo anno o il secondo anno o il terzo anno. Io penso che anche l'ossatura della squadra sia un po' cambiata, perché la Juve ha acquistato giovani di prospettiva fortissimi, e che gli va dato tempo. Quindi secondo me se ci sono queste difficoltà, io non credo che le difficoltà ci siano solo perché Pirlo è il primo anno che allena. Magari ci potevano essere anche con un allenatore più esperto o con più panchine. Io questa cosa qua del primo anno, che non ha esperienza eccetera, ci credo poco. Io penso che alla fine la differenza la fanno sempre i calciatori, a prescindere da chi allena. Se i calciatori hai una squadra che con giocatori di un certo tipo, con giocatori di un certo livello, automaticamente è lì che poi anche l'allenatore prende visibilità, prende stima nei confronti dei giornali, perché ovviamente l'allenatore non fa gol sui giocatori che ti fanno vincere le partite, e automaticamente gli allenatori sono i più bravi al mondo. È sempre così: se poi perdi, il primo che non è buono è l'allenatore, a prescindere dell'esperienza. Io mi allaccio, vi faccio un esempio, no? Perché sì, ovviamente guardando un po' di partite, studiando un po', io seguo Nagelsmann da un paio d'anni, da un bel po' di anni, e lui era alle prime panchine in Bundesliga e giocava contro un allenatore che era molto più esperto di lui, aveva più panchine eccetera eccetera, e vinse la partita, no? Allora dico io, cioè, che vuol dire allora che uno, perché è più esperto e più bravo, perciò io non credo tanto alla questione del primo anno, dell'esperienza, tutto qua, era solo per spiegare questa cosa qua, giusto, perché sì, sì. Per me, se uno ha competenza e ha anche dei giocatori di un certo livello, è più facile, non c'è niente da fare.
E non a caso, Antonio, alla fine Nagelsmann va a allenare una squadra come il Bayern Monaco, che poi
e l'hanno acquistato come un giocatore,
esatto,
come un attaccante,
25 milioni di euro, e oltretutto, cioè, fa
effetto. 5 anni di contratto gli hanno fatto.
Sì, 5 sì. Anni di contratto, un allenatore classe 87,
33 anni,
che tra l'altro, ecco un altro aspetto curioso, ha iniziato ad allenare in prima squadra all'Hoffenheim quando aveva 29 anni, e in Italia,
io da lì lo seguo,
e in Italia se non hai 32 anni non puoi avere la possibilità di allenare in Serie A, patentino UEFA eccetera eccetera, no? E anche su questo hai la sensazione che, pensando non solo all'aspetto anagrafico ma anche su un gioco europeo, no? Ti faccio l'esempio di De Zerbi. Anche De Zerbi riceve, diciamo così, dei giudizi abbastanza altalenanti e ondivaghi a seconda del tipo di risultato. Ora il Sassuolo è reduce da 4 vittorie consecutive, quindi è tornato il bel gioco, è tornata la bontà della costruzione dal basso. Quanto incide anche questo, Antonio, a tuo avviso, nel gap che, soprattutto in questo periodo storico, se vogliamo anche da un punto di vista proprio culturale, no? Nell'ambito sportivo abbiamo rispetto al resto dell'Europa?
No, hai detto tu adesso, culturale. Noi non, culturalmente non, noi siamo solo bravi a giudicare e basta. Cioè, noi non abbiamo la cultura di vedere un lavoro di lunga durata. Noi andiamo nelle mode, uno dice una cosa, mi allaccio anche io. Noi siamo bravi a giudicare e a dare le etichette, non siamo bravi a realmente entrare dentro al lavoro di un allenatore o di voi che state facendo i giornali. Cioè, secondo me bisogna essere un po' più equilibrati, non ragionare di pancia ma ragionare con le competenze che uno ha, perché poi tu prima parlavi di costruzione dal basso, no? Uno parla di costruzione dal basso, ma in quanti sanno realmente perché si fa la costruzione dal basso? In quanti sanno che cosa vuol dire costruire dal basso e che benefici ti dà? Magari per attirare più giocatori, certo. E poi dopo puoi giocare in verticale. È un po' cercare di avere delle conoscenze. Se io non ho una conoscenza, non posso parlare solo per partito preso. Cioè, se tu dici una cosa e io non so che cosa stai dicendo, non mi devo attaccare a te dicendo la stessa cosa perché è una moda. E capito? Io vorrei andare più dentro alla cosa. Ah, lui dice questo, ma perché la sta dicendo? Fammi andare a informare. Bene, e mi vado a informare. Noi su questo siamo un po' indietro sugli altri paesi, perché gli altri paesi hanno una cultura molto più sportiva, meno di pancia, ma più ragionata, si guarda più a un lavoro di lunga durata, che alla fine è così, perché mi viene da fare una battuta, cioè, ma non la voglio fare perché sennò poi, cioè, ci vuole il tempo che ci vuole, quindi se noi valutiamo le cose a breve termine, non ha senso, però dobbiamo essere equilibrati, tutto qua.
Antonio, una curiosità, visto che tu hai frequentato, no, il corso UEFA a Coverciano, quantomeno penso tu l'abbia fatto a distanza, immagino, perché con la pandemia...
No, io sono venuto in Italia.
Ah, ok, sei riuscito a farlo. Quindi...
Fatto, ecco. Sì, l'ho fatto in presenza.
In presenza. E ti chiedo, cosa ti è rimasto? Cioè, qual è la cosa che secondo te è stata più formativa di questi corsi della scuola di Coverciano? Cioè, per allenare, per cominciare a allenare, qual è l'aspetto più
importante? Io penso che a livello di corso in sé, a me la cosa che mi ha colpito e mi è piaciuta anche tanto, oltre all'aspetto tecnico e tattico, cioè dell'allenatore in sé, è l'aspetto anche di psicologico, comunicativo, perché è importante ad esempio saper parlare con le persone, come il modo, cioè saper cercare di trasmettere quello che è il tuo pensiero, in che modo. Ecco, noi abbiamo una grande fortuna che la nostra scuola non ha nulla da invidiare agli altri, però secondo me quello che sto facendo io, per esempio, io ovviamente ho giocato a calcio, però quello che sto facendo e sto continuando a fare è cercare di apprendere, di confrontarmi, di cercare di andare alla ricerca di cose, ovviamente parlando anche con gente che non ha giocato ma che ne sa più di me, che ha allenato più di me, perché secondo me a noi l'essere curioso fa la differenza. A me proprio piace imparare, piace ascoltare, piace conoscere, perché sono curioso di mio. Uh-huh. E quindi mi porto dietro questa cosa che qualsiasi cosa vedo o è, chiedo perché, come mai. Perché secondo me il confronto per noi è fondamentale. Anche andare c'è una cosa che racconta il grande Velasco, che dice che loro fecero un'Olimpiade, guardarono i più bravi che difendevano meglio, che era l'America, e ovviamente Velasco vinse. Gli anni dopo gli americani parlavano con lui dicendo: ah, ma voi avete una difesa importantissima, buonissima. Lui disse: io l'ho copiata da voi. Questo ti fa capire che guardare anche chi, il vicino di casa che è più bravo di te, e apprendere quello che magari ti può aiutare, non c'è vergogna, non è un problema, capito? E questa è una cosa che a me mi ha fatto, cioè che ti fa pensare che solo un genio come lui, come la racconta, no? E penso che noi su questo un po' dobbiamo evolverci. Io nella mia curiosità vado proprio alla ricerca di chi sa più di me, perché secondo me è importantissimo, no? Per la crescita.
Tra l'altro, Antonio, su questo, visto che poi appunto come sistema italiano, non tutti fortunatamente, ma abbiamo un po' questa tendenza, questo retaggio culturale, no? Di andare sempre a copiare un po' a scatola chiusa quella che è la moda del momento, senza poi ricordare ad esempio che la Champions League degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, dell'ultimo ventennio, è stata vinta da allenatori che avevano una filosofia completamente diversa l'uno dall'altro, da Flick a Zidane, da Mourinho a Ancelotti, da Guardiola a Di Matteo. Cioè, obiettivamente si va su tutto l'alveo degli allenatori. Ecco, ti chiedo in questo momento, prima hai citato Nagelsmann, se ci sono altri allenatori nel panorama italiano, non necessariamente in Serie A, che in questo momento a tuo avviso riescono invece più di altri a costruire un qualcosa di proprio, di maggiormente identitario, diciamola così.
Vabbè, vedi Gattuso. Uh-huh. Cioè, Gattuso è come fa giocare il Napoli, ma a prescindere ovviamente io quando tu prima dicevi guardare il meglio, cioè noi ovviamente quando andiamo a guardare non è che io vado a fare quello come lo fa lui, magari, se no siamo tutti uguali, però più che altro è la curiosità, il perché e il come lo fa, no? A me quello che mi... Poi ovviamente io ho la mia idea, ho il mio modo che è, però è più che altro la curiosità. Però guardando gli allenatori, tu guarda Gattuso come fa, guarda Juric, guarda a me per esempio Juric so più di qualche anno che lui fa bene, le squadre giocano bene, guarda Simone Inzaghi. Queste sono realtà che noi abbiamo in Champions League. Secondo me, a noi, come prima hai detto tu, noi non dobbiamo, secondo me, guardare sempre ma noi siamo un calcio così o gli altri sono un calcio così, perché io penso una cosa, che quando c'è il momento di difendere ci difendiamo, quando c'è il momento di attaccare attacchiamo, quando c'è il momento che puoi giocare si gioca. Perché prima diciamo Zidane vince, ok, ma Zidane vince ai giocatori di qualità, quando si deve difendere si difende, quando si deve attaccare attacca. Penso che noi dobbiamo un po' più scrollarci di dosso la negatività. Noi siamo proprio negativi. Cioè noi siamo negativi nel senso quello così, cioè noi dobbiamo essere uno positivi e poi propositivi, cioè noi dobbiamo cercare di non di piangerci addosso, ma di fare qualcosa per arrivare, no, dire ma do quello, guarda quello. No, facciamo. Cioè a me quello mi dà non mi piace, ecco, non mi piace. Io le cose che vedo sono un po' queste, quindi a me mi piacciono gli allenatori che invece di piangersi addosso fanno, propongono, magari sbagliano, ma poi si rimboccano le maniche e rifanno, perché solo così secondo me puoi crescere, migliorare e poi alzare l'asticella.
Antonio, tu di fatto tra i professionisti nel 2003 fai un anno pressoché insomma da titolare intero a Avellino, no? In Serie B. Sì. Paragono il tutto insomma alla situazione di adesso, no? In Premier League, ma anche in Champions, in Bundesliga vediamo ragazzi esordire a quel livello a 16 anni e qualche mese, 17 anni appena compiuti. In Italia su questo molto spesso, e chiedo a te per la tua esperienza ma anche per la tua visione del calcio, no? Da allenatore, c'è un blocco che nasconde una sorta di alibi nel non avere il, non so se si può definire il coraggio o le spalle coperte dalla società stessa, nel non considerare l'età come un alibi?
Ma tanti, io penso che tanti si nascondono dietro a questo, perché secondo me, io la penso un po' come gli allenatori, se uno è bravo deve allenare, se uno è bravo deve giocare. Io la vedo così, perché poi ovviamente io ho giocato all'estero, quindi ho avuto la fortuna di conoscere diverse culture. Diciamo che l'allenatore, noi siamo legati al risultato, no?
Sì.
Noi siamo legati al risultato, noi il risultato. Però magari si pensa che il risultato non può venire anche con un giocatore giovane, perché noi siamo subito massacrati. Ha messo quello, perché noi siamo un paese dove giudichiamo in maniera molto veloce. Uh-huh. Ed è questo, è un problema grande. Io penso che la differenza con gli altri paesi è che gli altri paesi, soprattutto gli allenatori, non hanno questo alibi, questa paura di buttare dentro un giovane, perché alla fine se uno è bravo, gioca e non ha poi ovviamente farà esperienza, ma come fai esperienza? Giocando.
Certo.
Io sono per questo avviso qui. Noi a volte faccio sempre l'esempio per me, Ok, mi metto io in prima perché non voglio fare esempi con gli altri, se no si offende qualcuno.
Bravo.
Io allenatore guardo sempre più il mio curriculum che la crescita del giocatore o del ragazzo, capito?
Certo.
Ma questo non deve essere, soprattutto nei settori giovanili. si guarda più la bellezza del risultato, ah guarda ho vinto qua, beh. E poi alla fine il ragazzo che ha imparato, cioè che cosa, come è cresciuto. Io penso che bisogna mettere prima davanti, soprattutto nei settori giovanile, il ragazzo, la crescita del giocatore. Noi siamo lì per supportare, per far crescere il giocatore tecnicamente, tatticamente, mentalmente, supportarlo, aiutarlo. Ma io non posso pensare che devo mettere prima l'allenatore, facciamo così, hai visto la mia squadra, non è così, perché la tua squadra, il tuo calcio, il calcio non è tuo, è di tutti, e la tua squadra non è tua perché è di un presidente. Tu sei solo lì uno che deve far sì che deve, con le conoscenze che hai, devi aiutare i giocatori a crescere. Ecco, io mi soffermerei più su questo, trovare allenatori con conoscenze, ma conoscenze vere, ok, che aiutino i ragazzi a marcare, a passarsi la palla, ad avere le conoscenze per avere una crescita, ma non solo calcistica, anche come uomo, perché poi noi ovviamente prima che calciatori siamo uomini, quindi poi non tutti diventeranno calciatori, io mi auguro che poi tutti possano diventarlo, però dopo poi alla fine è più una crescita a 360 gradi. Ecco, io metterei più il calciatore davanti che l'allenatore, cioè io certo, non alleno per me, io alleno per passione, per aiutare magari un giocatore a crescere e a realizzare il proprio sogno. Poi se io arrivo in Serie A va bene, ma so che è merito dei giocatori, perché loro hanno messo in atto quello che poi io ho dato come consiglio, ma io alla fine non mi sono inventato niente, perché in campo ci vanno i giocatori, non ci vado io.
Giustissimo.
Antonio, nel salutarti, alla luce di questa riflessione, nel tuo immediato futuro, dopo l'esperienza con i ragazzi dell'Orlando City, ti vedi sempre, indipendentemente che sia in Italia, negli Stati Uniti o ovunque nel mondo, sempre a lavorare con i giovani?
No, io per ambizione mi piacerebbe allenare i grandi, ma so che che c'è un processo. Io devo fare i miei sbagli, la mia trafila, però ti dico, allenando qui under 15, ho fatto un po' l'assistente all'under 17, mi farebbe piacere salire un po' di età per confrontarmi anche, quindi sai, allenare una primavera, un under, certo, 18, o allenare magari, che ne so, una serie C, no? Perché poi alla fine, con la regola degli over, tutte queste cose qua, ci sono anche tanti giovani, però portare quello che a me mi hanno insegnato da piccolo, cioè portare passione, portare conoscenze, ovviamente competenza, però trasmettere quello che a me hanno trasmesso gli allenatori, con una passione incredibile. E ovviamente non pensare all'io, al me, ma pensare più che altro al noi, no? Al contesto, proprio al contesto in generale.
Antonio, un grande in bocca al lupo, e grazie, speriamo davvero di vederti presto in panchina. Un grande abbraccio da tutti noi.
E grazie.
Grazie a voi, Crepi.
Ciao Antonio, a presto. Ciao.